Dopo aver raccontato nella prima parte del podcast delle passioni di Carlo Talamo e dei suoi primi anni di vita, è arrivato il momento di parlare di come è nata la numero uno e di come si è sviluppata. Partiamo dal principio. Quando Carlo arriva a Milano, quindi siamo nel 1978, comincia a lavorare come creativo ad alcune campagne che diventeranno famose, come quella di Onza. In quella campagna verrà utilizzata anche la sua Triumph Trident customizzata. Ma quando è che entra effettivamente in possesso della sua prima Harley Davidson? Anche in questo caso è un suo amico che racconta. Una sera, mentre ero in America per lavoro, ed era più o meno il 1982 se non ricordo male, Carlo mi chiama e mi dice: "Tu non immaginerai mai cosa ho nel garage. Ho la meravigliosa Sturgis." All'epoca a Milano c'era una Sturgis in vendita presso il concessionario di Alfredo Milani. Carlo aveva 29 anni e più di una volta era andato a vederla in vetrina sognando di poterla acquistare e guidare. Ebbene, alla fine era riuscito ad acquistare proprio una Sturgis nera uguale a quella che aveva tanto sognato. Ma la svolta arriva nel 1983, quando Carlo conosce Roberto Crepaldi e Max Brun, con i quali fonderà l'anno successivo proprio la numero 1. Il racconto di come avviene l'incontro tra Carlo e i due suoi futuri soci è più simile alle leggende che raccontano sulle famose startup della Silicon Valley, che non ai racconti dell'Italia degli anni 80, che in quel momento sta ancora provando a farcela. La storia è questa. Tra i vari compiti affidati a Carlo nell'agenzia pubblicitaria di Fabio Cei, quello più importante, nel senso che gli cambierà la vita, è portare in officina per i tagliandi la Ferrari Daytona del titolare. L'allora importatore per la Lombardia delle mitiche auto di Maranello era il padre di Roberto Crepaldi, futuro socio di Carlo e appassionato motociclista. Durante queste visite in officina, i due fanno conoscenza e si scambiano idee sul mondo delle motociclette. Destino vuole che la stessa officina era frequentata da un altro appassionato di Ferrari e di motociclette, Claudio Castiglioni, che con il fratello era proprietario della Cagiva ed importatore della Harley Davidson in Italia. Da cosa nasce cosa, i fratelli Castiglioni volevano sbarazzarsi del marchio americano e così per 90 milioni delle vecchie lire cedono a Carlo, Roberto e Max l'importazione delle Harley Davidson e vendono anche il loro vecchio magazzino Ricambi. Il senso della vita è tutto in queste poche righe, una passione totalizzante per la moto. Fa incontrare delle persone che poi contamineranno altre persone con la stessa passione per creare un vero e proprio stile di vita. Quello degli harleisti italiani, di una religione che regala un senso di appartenenza a tutte quelle persone che ne percepiscono il richiamo. A tal proposito, Giovanni Cabassi ricorda: l'acquisizione dell'importazione della Harley Davidson era subordinata all'acquisto del magazzino Ricambi. Castiglione disse: "Se mi ritirate il magazzino, vi do l'importazione." Si trattava di un ammasso di vecchi rottami raccolti negli anni e quasi senza valore. Ricordo bene perché io stesso ho aiutato Carlo a sistemare il magazzino non appena arrivarono le casse a Milano. Nel 1984 i tre giovani soci non avevano il capitale necessario per pagare Castiglioni e costruire quindi la prima officina. Saranno infatti i genitori di Roberto Crepaldi e soprattutto Max Brun a finanziare l'avventura. Nasce così il 26 giugno del 1984 la numero 1, con sede in un negozietto di un paio di vetrine all'angolo di Via Fioravanti e Via Nicolini, zona Paolo Sarpi, sede della vecchia officina Ferrari di Crepaldi, ora diventata la Chinatown milanese. Sarà la prima concessionaria Harley Davidson d'Italia. Il nome del negozio nasce da quell'uno che era il marchio di Harley Davidson a quei tempi. L'inaugurazione del negozio avviene nel gennaio del 1985, sotto la più grande nevicata di sempre di Milano. Le prime pubblicità di Harley Davidson della numero 1 riportano ancora il marchio della Cagiva di Castiglioni. All'inizio dell'avventura, la numero 1 di Milano non era l'importatore unico delle Harley Davidson per l'Italia, ma in poco tempo Carlo e soci riescono ad ottenere l'esclusiva. Ma quante furono le prime Harley Davidson ad arrivare a Milano? C'è chi racconta di 8 motociclette, mentre in un vecchio articolo del Corriere ho trovato queste righe. Si narra che all'inizio la numero 1 importò 5 moto a Milano per 5 amici. È la prima banda, weekend, ritrovi in trattorie fuori porta. Poi ne importano altre 5, la banda quindi sale a 10 e così via. I primi anni della numero 1 sono quelli pionieristici, quelli che Carlo ricorderà sempre come gli anni più belli, in cui la numero 1 era un tutt'uno con me. Siamo nel 1985. La canzone più ascoltata in Italia è proprio Wild Boys dei Duran Duran ed il film più visto è Ritorno al futuro. A Milano, intanto, è in atto la nevicata del secolo, esattamente nella settimana in cui il negozio della numero 1 di Carlo apre al pubblico. Il primo giorno di apertura del negozio, infatti, Carlo ricorda: aprì la porta di questo negozio in un gennaio con 2 metri di neve sulla strada. Niente male per un inizio. E le poche persone che entravano chiedevano immancabilmente le stesse cose. Ce l'ha la marcia indietro? E poi, come sono belle, peccato che la fabbrica è fallita. E ancora, come sono restaurate bene, chissà quanti anni hanno. Ed io mi sentivo come se stessi parlando americano nel centro della Piazza Rossa. E rispondevo come in un disco, no, non ha la retromarcia, guardi che Harley Davidson non è fallita, non sono restaurate, non sono vecchie, sono nuove. Questo accadde per 3 mesi, tutti i giorni. Poi vendetti la mia prima Harley. Tremavo nel compilare il contratto. Se c'era uno disposto a spendere 20 milioni per un Harley Davidson, allora non ero solo. Poi, timidamente, arrivò un altro ed un altro ancora. Dei 3 soci, Carlo fu quello che probabilmente più degli altri contribuì al successo dell'impresa. Si installò nel negozietto e iniziò a vendere quelle che allora erano invendibili moto. Per imporle nuovamente all'attenzione del pubblico, impiegò tutte le sue doti di comunicatore. Avendo alle spalle un'esperienza di pubblicitario, decise di mettere inizialmente la sua faccia in tutte le inserzioni pubblicitarie per Harley Davidson, che impostò abbinando se stesso alle immagini delle moto. Anziché mettere dati tecnici su cilindrate, velocità o altro, inserì come copy dei testi equiparabili a poesie che evocavano la sensazione e la gioia di andare in moto. C'è da dire che Carlo ha anche avuto la fortuna di prendere l'importazione Harley Davidson nel momento in cui la fabbrica aveva deciso di cambiare tutto. Nuovo motore Evolution, nuova strategia di marketing per rilancio mondiale con claim Proud to be American. Tutto questo ha coinciso con la sua capacità straordinaria di comunicare ed il boom economico che stava vivendo la Milano da bere di quegli anni. Ci furono poi personaggi famosi che si innamorarono dell'Harley Davidson e che furono testimoni importanti. Si pensa a Jovanotti e la sua canzone dedicata proprio alla sua moto. Sei come la mia moto, sei proprio come lei. Una testimonianza su Carlo raccolta su un forum mi ha particolarmente colpito e riporta queste testuali parole. Carlo era un personaggio controcorrente, dotato di rara fantasia, estro e certamente di intelligenza superiore. Intuì che per vendere un marchio ormai morto, sotto forma di moto obsolete, piene di difetti e che costavano come un appartamento, bisognava posizionare il prodotto in maniera alternativa. Essendo all'inizio, se non erro era circa 1984, Talamo agì sulla leva del prezzo e sull'esclusività, per tentare di vendere sulla piazza di Milano le prime poche e timide Harley Davidson. Conoscendo molto bene le leve del marketing e la testa degli appassionati meneghini, puntò proprio sulla rarità e sulla diversità delle moto Harley Davidson. Non solo, iniziò, sosteneva per mancanza di mezzi economici, ma io non ci credo, a creare le prime campagne pubblicitarie dedicate alla carta stampata, fatte anche solo di testo, quindi le famose poesie, ma ebbe la fortuna di solleticare la fantasia di molti opinion leader e personaggi dello spettacolo che comprarono una Harley Davidson diventando involontari ma entusiasti testimonial. La fortuna si materializzò sotto forma di un nuovo motore, l'Evo, che conferì a Harley Davidson una nuova vita e una dignità di mercato molto più accettabile. Un successo, la strada divenne in discesa, da qui l'escalation strepitosa, concessionaria in tutta Italia, l'invenzione dei raduni palle quadre, con lui certamente eccentrico, egocentrico, sempre in primo piano. Non solo, l'avventura proseguirà come importatore Rolls Royce e Bentley, però lì fu troppo avanti sui tempi, e Triumph, con il quale, seppure con modalità differenti, confermò il successo precedente di Harley Davidson. La mia attenzione si rivolgeva alle special che realizzava per se stesso, moto sempre interessanti e piene di spunti intelligenti e originali. Non dimentico ad esempio che a lui si deve la creazione del Softail Night Train. La moda del total nero opaco anche sulle auto, ricordo per esempio Rolls Royce Silver Shadow a meno 25 anni fa, che fece scalpore e orrore. Oggi invece si verniciano anche le Ferrari in questo colore. Raccontare tutta la storia qui sarebbe troppo lungo. Io ammiravo tanto Talamo per il coraggio di essere controcorrente e bastian contrario, ma anche per la straordinaria concretezza imprenditoriale, unita a una passione per auto e moto difficilmente riscontrabile ai giorni nostri. Riprendo dall'affermazione quotata qui sopra: se hai i soldi ti compri l'Harley, altrimenti no. Affermazione allora inevitabile e a mio avviso sacrosanta. Io avrei detto la stessa cosa. Sarebbe come oggi affermare: se vuoi un crono Richard Mille, lo paghi, altrimenti indossa pure uno Swatch. All'inizio Talamo fece benissimo a posizionare Harley Davidson nell'ambito dell'esclusività. Il fenomeno, dopo pochi anni, gli esplose tra le mani e variò di conseguenza anche la strategia commerciale.
Una crescita anche esponenziale perché era scoppiata la moda, quindi tutti volevano l'Harley e quindi noi crescevamo anche che la fabbrica non ci stava dietro, quindi noi andavamo anche addirittura a comprare le moto in Germania, a destra e a sinistra, perché ne vendevamo di più di quello che era il nostro potenziale che ci autorizzava anche l'Harley come crescita. Ma nel frattempo Carlo, sempre con la sua voglia di fare delle cose particolari, cominciò a fare le prime custom, quindi noi diciamo che abbiamo incominciato a colorarle, abbiamo cominciato a cambiare le selle, abbiamo cominciato a cambiare i fanali, abbiamo cominciato a cambiare i parafanghi, e quindi ognuno poi ci aveva la moto come la voleva lui, proprio custom. L'esclusività che è venuta fuori non era un'intenzione di Carlo.
Ma passiamo ora alle famose leggende che aleggiano intorno al nome di Carlo. Cercando bene, ho trovato una serie di testimonianze di amici o collaboratori che a mio avviso riescono a mettere a fuoco il carattere di quest'uomo molto particolare. Si tratta di racconti tramandati a voce, che possono sembrare racconti da bar, ma che sono quanto di più autentico si può raccontare su di lui, perché, a parte la passione per le moto e il genio, c'è anche spazio per raccontare quel suo modo stronzo di affrontare certe cose della vita, che lo rendono più umano e meno idealizzato, che è la cosa più difficile nel raccontare la storia della vita delle persone. A parlare è Marco Marchisio, suo strettissimo collaboratore per circa 10 anni, dal 1991 al 2000, e lavorò con lui proprio in numero 1, e che comincia il suo racconto su Carlo in questo modo. 10 anni con Carlo sono stati 10 anni di lotta continua, perché il mio lavoro era quello di tentare di realizzare quello che lui pensava, cambiando idea un giorno sì e l'altro pure. Carlo Talamo si può dire che fosse un po' matto, e come eccelleva nelle cose positive, anche quando si incazzava era al di sopra delle righe. Una volta, non mi ricordo quale fosse la causa, si incazzò così tanto che diede un pugno ad una carena di una Triumph, rompendo la carena e rompendosi anche la mano. Poi aspettò qualche giorno prima di andare in ospedale e farsi curare, e facendo finta di nulla, come se la fasciatura che doveva portare fosse una faccenda casuale che non lo riguardava. Quando era impegnato in qualcosa che lo interessava, era il Carlo Jekyll. Quando invece perdeva il contatto con quello che lo interessava, era il Carlo Hyde. Ed era questa la vera difficoltà di lavorare con lui: approfittare degli attimi creativi per produrre e realizzare. Ma poi dovevi controllare gli attimi negativi per tamponare la sua negatività che poteva diventare distruttiva. In quei momenti bisognava essere più forti di lui e opporsi. Opporsi a disfare quello che era stato fatto o lasciargli fare cose stupide di cui poi si sarebbe pentito e saper dire di no e non farsi né intimidire né spaventare. Carlo Talamo era un individuo egocentrico, esibizionista, capriccioso, testardo, innamorato di se stesso. Sono tutti aggettivi che possono sembrare negativi, ma che costituivano la sua personalità, senza dubbio fuori dal comune. Carlo sapeva fare innamorare la gente, così come poteva risultare sgradevolissimo. Su di lui si sentivano solo due pareri: c'era chi lo amava e lo ammirava, e chi lo detestava e non lo poteva sopportare.
Carlo aveva una personalità talmente forte che comunque ti lasciava il segno, ti colpiva. Quest'anno cadono i 20 anni della sua morte e comunque lui è sempre strapresente. Poi comunque lui faceva delle cose che altre persone non avrebbero mai fatto. Tipo quando abbiamo aperto noi, ed erano gli anni 80, 90, gli anni della Milano da bere, eccetera, eccetera, no? Arrivavano delle persone e ci lasciavano il biglietto da visita con dei titoli che non finivano mai. Allora lui fece i biglietti da visita, che se li fai adesso ti danno una fraccata di botte, e anche allora comunque quasi. Ho scritto nome, cognome e sotto padrone.
Il giorno che me l'ha dato mi ha detto: tu sei fuori, cioè io questa cosa qua non la uso perché sennò mi menano. E lui dice: no, 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 tu la devi usare, tu sei uno dei padroni della numero uno, chi se ne frega, se noi siamo padroni e non né manager né qua né là, nessuno di loro.
Altre leggende che si tramandano sono quelle di Carlo al volante. I ricordi di Marco Marchesio continuano con questi episodi. Ricordo un viaggio da incubo con Carlo a Bolzano, a bordo della sua Porsche Argento. Andavamo ad oltre 200 all'ora e mentre guidava telefonava a Max Brun e gli leggeva i testi delle pagine che aveva ideato per alcune inserzioni Triumph. Tutti scritti con la sua illeggibile scrittura sui foglietti 8x8 che erano il suo archivio. E parlava con me di quello che avremmo dovuto fare quel giorno. Prima di andare a Bolzano a trovare Leonard della numero 1, dovevamo fare una sosta a Brescia per visitare un possibile futuro concessionario. Visto che era sempre in corsia di sorpasso, passò senza vederlo il casello di Brescia Ovest e dovemmo invertire la marcia al casello successivo di Brescia Est. Tornando, ritoppammo l'uscita di Brescia Ovest e dovemmo fare di nuovo inversione al casello successivo di Rovalto. Si comportava come un artigliere per centrare il bersaglio. Prima tiro lungo e poi tiro corto e finalmente al terzo tiro centro. La stessa cosa accadde anche a Bolzano. Prima lungo, poi corto e infine Bolzano. Sulle vie di ritorno schivò una cassa persa da un tir davanti a noi, passando, sempre a velocità folle, non ricordo se tra la cassa e il guardrail o tra cassa e un altro tir. Ebbi per una settimana i crampi alla gamba destra per tutte le frenate che feci da passeggero e al braccio destro, col quale ero attaccato alla poltrona o alla maniglia. Chiudiamo questa seconda parte del podcast su Carlo Talamo, non avendo ancora completato tutte le storie che lo riguardano, e tenendo fuori ad esempio la storia di Giallo 40, con cui volle provare ad importare direttamente Rolls Royce e Bentley in Italia. L'unica avventura che non riuscì a far decollare completamente, ma non solo per sue colpe. Basti pensare che il nome Giallo 40 era un modo per ricordare che la sua prima Rolls Royce Carlo se l'era potuta permettere a 40 anni e se l'era fatta completamente gialla, una cosa assolutamente controcorrente per l'epoca. Potremmo poi continuare a parlare per ore su Carlo Talamo e sul suo modo di vivere la vita intensamente, che a tratti mi ha fatto venire in mente altre biografie di personaggi famosi con un carattere molto particolare. Pensiamo a Steve Jobs, per esempio, e anche se il paragone sembra un po' forzato, in realtà la loro visione su alcune cose, secondo me, non era tanto distante. Purtroppo però non possiamo fare a meno di parlare anche del modo in cui Carlo se n'è andato. È accaduto il 29 ottobre del 2002 sull'autostrada A12 Genova-Livorno, fra l'uscita di Viareggio e quella Versilia, in un incidente a bordo di una Triumph. Ma anche sulla sua morte c'è un racconto laterale. Ed è quello di una sua specifica richiesta fatta ad un amico su come doveva essere il suo funerale.
Senti, tu mi ricordi che è brutto parlare del momento in cui è morto, però tu mi avevi raccontato quell'aneddoto legato al carro funebre.
Sì, lui voleva anche...
Ce lo racconti? Lui te l'ha detto una cosa, no? Giusto? Te l'ha detto, guarda, se succede...
Se succede che muoio, non, per favore, non guardare e non farmi caricare su un Mercedes. Io odio... la Mercedes. Io penso che nella vita lui, a parte il camioncini, perché lui aveva un classe V per portare le sue motociclette, sia cross, sia trial, sia da strada, dove lui dove abitava sua mamma, insomma, in Toscana. E dalla Toscana lui si muoveva con la motocicletta, andava a Roma, andava in giro, andava a tutte le parti, andava in Sicilia. Però come base d'appoggio era a Scansano. Tanto per essere nel grossetano. E mi ricordo questa frase qua, mi ha detto: Lambo, se io dovessi morire per sbaglio, guardami bene che non mi caricano su un Mercedes. Cioè, e l'ha fatto mettere a Scansano. Allora arriviamo a Scansano, arriva il feretro, sua madre fa prendere questa agenzia funebre per il trasporto al cimitero, apre la sala cinesca e io vedo un Mercedes. Ho detto no. Allora ho parlato con Max, gli ho detto: Max, guarda che questa cosa lui non la voleva, ce lo sono caricati in spalla.
E gli avete evitato di andare, sì, avete esaudito il suo desiderio.
L'abbiamo portato a piedi su una scalinata che volevo morire. Poi io sono piccolino perché sono 1,70 m, tutti gli altri
sono dei sacramenti.
Sono tutti 1,80 m, fai conto che io cosa avevo sulla spalla.
Però l'hai fatto volentieri.
L'ho fatto perché era mio fratello.
Lui se lo sentiva secondo te però, perché per averti detto qualcosa del genere...
Lui andava in motocicletta come...
Cioè sapeva che sarebbe potuto succedere.
Come Nibali va in bicicletta. Mm.